il radiogiornale.
Baden-Württemberg e cantoni elvetici dimenticati nelle trattative. Ecco perché, secondo il primo ministro del Land tedesco, il negoziato sul traffico aereo dell'aeroporto di Zurigo rischia di fallire.
Bocciata in Francia l'imposta sui super ricchi. Per François Hollande un duro colpo, esultano gli avversari dell'UMP.
A Mosca non è uscito nessun coniglio dal cappello. L'arrivo in Russia dell'inviato speciale di ONU e Lega Araba per la Siria, Lakhdar Brahimi, non ha dato risultati concreti.
Il Friburgo accede alle semifinali della Spengler Cup. È in corso la seconda manche dello slalom femminile a Semmering in Austria.
Buonasera da Fabrizio Ceppi e Antoinette Werner. Dopo il dossier fiscale, quello sul traffico aereo. Fra le questioni in sospeso con la Germania c'è infatti l'accordo sui sorvoli che Berlino ha annunciato a novembre di voler rinegoziare. In un'intervista ai giornali svizzero-tedeschi, oggi il premier del Baden-Württemberg ha rilanciato affermando che meglio sarebbe stato se i negoziati fossero stati condotti tra il Land e i cantoni svizzeri di confine.
Di quella stretta di mano, immortalata a fine estate fra la consigliera federale Doris Leuthard e il suo omologo germanico Peter Ramsauer, resta poco. La parte germanica ha infatti chiesto di rivedere alcuni punti dell'intesa, punti critici per le sue regioni meridionali. Il premier del Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, in intervista lo conferma. Dobbiamo definire diversi dettagli e aggiunge, sono stati fatti degli sbagli. Avessimo discusso da soli con i cantoni svizzeri, senza le autorità centrali, oggi l'accordo sarebbe cosa fatta. Ma l'ipotesi è senza senso, commenta ai nostri microfoni Kati Ricklin, consigliera nazionale zurighese.
Ma io non penso che sia la via che porta a una buona soluzione, anzi non può portare a una soluzione, perché era Berlino che ha costretto l'aeroporto di Zurigo di sorvolare di meno verso il nord.
A bloccare l'accordo, secondo Ricklin, non sono dettagli come l'altezza dei sorvoli citati da Kretschmann.
Il problema è il ministro del traffico generale, Ramsauer. Ramsauer è pieno dei guai per l'aeroporto di Berlino stesso, che non finiscono, devono sempre spostare l'inaugurazione di questo aeroporto. Allora cerca magari di fare un favore ai suoi politici parlamentari per mettere in ballo l'aeroporto di Zurigo.
Per la ministra dei trasporti elvetica Doris Leuthard l'accordo non va rinegoziato e Ricklin è d'accordo. Per le ratifiche dei parlamenti dei due paesi prevede tempi lunghi, ma va bene così.
Quello che è scritto sono delle regole chiare, non c'è una cifra di aerei, ma ci sono le ore dove non si può sorvelare, e loro non hanno capito che in fondo ci guadagnerebbero moltissimo. Questo contratto dà molto alla Germania, ma finché loro non vogliono confermarlo, da noi è meglio. E sì, questo accordo a noi fa male, ma era un compromesso che tutte e due parti, la Germania e la Svizzera, dovevano sopportare qualcosa.
Da Zurigo, Alessia Fontana.
Messaggi stereotipati e sottolineatura dei comportamenti devianti. In estrema sintesi sono questi i risultati di uno studio dell'Istituto Föge dell'Università di Zurigo su come la stampa svizzera riferisce sui nomadi nel nostro paese. E la Commissione federale contro il razzismo ha deciso di pubblicare lo studio per cercare di modificare questo atteggiamento dei media elvetici. Il contributo è di Raniero Frattini.
Nous nous sommes posé la question s'agissant des gens du voyage et des Roms de savoir comment les médias traitaient la problématique.
Ci siamo posti la questione di come i media trattano la problematica dei nomadi e dei Rom per capire il clima nel quale tutto ciò si è svolto, spiega la presidente della Commissione federale contro il razzismo, Martine Brunschwig-Graf.
Donc quel clima finalement tout ça se passait.
Da qui la decisione di pubblicare nella rivista Tangram il resoconto di una ricerca condotta all'Università di Zurigo. Lo studio ha preso in esame tutti gli articoli sui Rom pubblicati negli ultimi 8 anni dalle maggiori testate svizzere.
Qui ont constaté que on traitait tout cela à travers le fait divers, qui sont des faits divers négatifs.
contributi, nota l'ex consigliera nazionale ginevrina, che hanno affrontato la problematica attraverso fatti di cronaca, fatti negativi che, presentati senza alcuna contestualizzazione, sono destinati ad alimentare i pregiudizi nei confronti di questa minoranza, anche nel caso in cui questo non era nell'intenzione dei media. Dalla ricerca dell'Università di Zurigo emerge che negli articoli sui Rom si è insistito su aspetti, ad esempio, quali la criminalità e l'accattonaggio, problemi enfatizzati dalla scelta di una terminologia e da immagini discriminanti. Invasione e ondata sono termini che ricorrono spesso nei titoli.
Ce que je rappelle aussi, c'est que c'est pas parce qu'il y a parmi les Roms des gens qui ne se comportent pas comme ils devraient.
Per Martin Brunschwig-Graf, il fatto che tra i Rom ci siano persone che non si comportano come dovrebbero non è un motivo per stigmatizzare l'intera comunità che vive in Svizzera.
C'est ça le message que nous avons.
La ricerca ha rilevato inoltre che negli articoli, fortemente focalizzati sui conflitti, viene concesso ampio spazio alle autorità, in particolare agli organi di polizia, ma praticamente mai ai Rom stessi. Per quanto concerne la qualità dei resoconti, dallo studio emerge che circa la metà degli articoli affronta l'argomento in maniera molto sommaria e superficiale. Problemi e comportamenti devianti sono attribuiti implicitamente alla cultura e alla mentalità proprie dei Rom. Il problema concerne in generale tutta la stampa scritta, conferma Martin Brunschwig-Graf. La Commissione federale contro il razzismo auspica però che la ricerca venga estesa anche a radio e televisione, perché, dice, per poter avviare un dibattito con i media è necessario che ora lo studio venga portato avanti.
E per poter avere una discussione con i media ulteriormente, il faut che l'étude soit maintenant plus poussée.
E con noi è collegato Moreno Bernasconi, caporedattore responsabile del settore nazionale del Corriere del Ticino. Buonasera.
E buonasera.
Allora, questa che esce da questo studio, questa immagine della stampa svizzera, non è una bella immagine, tutto sommato, perché si parla di superficialità, di comunicazione solo di stereotipi. E lei se lo aspettava, cosa ne pensa?
Ma anzitutto credo che Tangram abbia fatto un'ottima operazione. Il solo fatto che lei questa sera offra a chi ascolta la nostra radio la possibilità di capire è già, credo, un'operazione estremamente positiva. E tra l'altro mi complimento con la radio a quello che fa, perché dare spazio a questo tipo di approfondimento non è usuale. Dunque parliamone. Sono sorpreso? No, io non sono assolutamente sorpreso per due motivi. Il primo riguarda l'evoluzione della stampa e il secondo riguarda l'evoluzione della politica in Svizzera. L'evoluzione della politica svizzera negli ultimi anni ha mostrato delle campagne molto aggressive nei confronti degli stranieri in generale e degli stranieri criminali in particolare. E questo bombardamento evidentemente è il segno di una paura maggiore nei confronti dello straniero rispetto ad alcuni anni fa. La situazione internazionale è una situazione comunque difficile che tende a spingere le persone ad essere più attente ai loro interessi particolari e a vedere magari le minacce all'esterno di più di quanto non accadeva quando la nostra situazione era più facile. Brevemente, per quanto concerne la stampa, non mi sorprende questa evoluzione proprio perché alla stampa d'abbonamento e di approfondimento alla quale eravamo abituati alcuni anni fa si è aggiunta negli ultimi anni una stampa sempre più sensazionalista dovuta alla diffusione dei gratuiti che non possono per definizione fare l'approfondimento e dunque dare quegli elementi di contesto che permetterebbero di distinguere e di fare chiarezza, una distinzione e una chiarezza che appare sempre più necessaria in un paese dove la gente va a votare.
Ecco, però fra questi giornali c'è anche, per esempio, la Neue Zürcher Zeitung, che è, diciamo, il giornale per eccellenza che fa dell'approfondimento. Allora come la mettiamo?
Ma io credo che non bisogna essere politicamente corretti fino alla menzogna. Cioè, il fatto che il fenomeno dei nomadi sia evoluto negli ultimi anni secondo forme che, alle quali non eravamo abituati prima, mi sembra evidente. Cioè, fino ad alcuni anni fa eravamo abituati a vedere delle carovane di nomadi che magari a tratti facevano della piccola delinquenza. Oggi constatiamo, soprattutto nelle regioni di confine, che ci sono delle vere e proprie bande organizzate e spesso di Rom, purtroppo, che hanno la loro base in Francia o in Italia, in accampamenti, e che sono dei criminali. Questa è una realtà. E queste cose accadono, e dunque di queste cose la stampa deve parlare.
Quindi, sostanzialmente allora lei dice la stampa deve riferire e dare le notizie, quindi non deve preoccuparsi poi dell'effetto che queste potrebbero avere.
No, io quello che dico è questo. A fortiori, vista l'evoluzione in corso e visti questi cambiamenti, a fortiori è necessaria una contestualizzazione. Non ci si può limitare a dare delle notizie superficiali. Perché? Perché sennò alla fine la gente pensa che quei nomadi che vengono tradizionalmente da decenni con il loro carrozzone e si fermano a un certo posto sono gli stessi, le stesse bande che vengono per delinquere. Sono due cose totalmente distinte. È per questo che io dico che la realtà sia evoluta è un fatto, che la stampa ne riferisca è necessario. Ma la stampa deve riuscire a far capire alla gente che sono cose distinte e che vanno trattate in modo distinto.
E secondo lei la stampa cantonale ha un atteggiamento diverso da quello che è stato riscontrato per la stampa svizzera, o l'atteggiamento è sostanzialmente lo stesso in conclusione?
Ma no, ma sappiamo benissimo che è così anche a livello cantonale, è così sia per l'evoluzione politica di cui parlavo all'inizio, sia per l'evoluzione della stampa. La stampa gratuita affronta in un certo modo, domenicale, a livello svizzero e a livello cantonale, questi problemi con dei toni che sono sensazionalistici. E dal punto di vista politico è evidente che questo tema dello straniero e in parte dello straniero criminale, che come ho detto prima esiste, ma che non va esasperato, viene utilizzato da alcuni movimenti come un'arma evidentemente per aumentare i propri elettori. Questa è la realtà nella quale viviamo. Però in democrazia, in un sistema di democrazia diretta, la funzione della stampa nel distinguere i casi è assolutamente fondamentale. Penso che la stampa d'approfondimento e d'abbonamento anche nel nostro cantone abbia il compito di faire la part des choses, cioè di rimettere la chiesa in mezzo al villaggio.
Va bene. Vedremo anche se poi nel proseguo di questa inchiesta, poi anche prendendo in considerazione radio e televisione, poi le cose cambiano oppure sono sostanzialmente sempre le stesse che valgono per la stampa scritta che sono descritte in questo studio. Moreno Bernasconi, io la ringrazio molto per queste sue precisazioni. Grazie mille e buona serata.
Buona serata a tutti.
Due persone sono state arrestate oggi a Lugano per reati finanziari, 15 milioni di franchi l'ammontare della truffa, lo ha comunicato oggi il Ministero Pubblico.
Si tratta di un funzionario della filiale luganese di una banca e dell'amministratore di alcuni uffici cambio attivi in tutto il cantone. I reati ipotizzati nei loro confronti sono di truffa, appropriazione indebita e falsità in documenti. L'inchiesta, sfociata oggi nei primi interrogatori, è coordinata dal procuratore generale John Nosida.
Un uomo ha perso la vita questa mattina a Ginevra in un incidente stradale che ha coinvolto due automobili.
Un Apollo che viaggiava ad alta velocità guidata da un 21enne ginevrino con un'alcolemia di 1,59 ha tamponato poco dopo le 5 del mattino un veicolo di pattuglia di un'agenzia di sicurezza. Dopo il violento impatto le due auto hanno preso fuoco. Soltanto il conducente ubriaco è riuscito a liberarsi salvandosi. L'incidente ha causato il blocco della Route de Vernier per 5 ore.
Il Consiglio Costituzionale francese boccia l'imposta per i superricchi, simbolo della campagna del presidente François Hollande. La tassa che prevedeva un'aliquota del 75% sui redditi superiori al milione di euro è al centro del dibattito pubblico. Diverse infatti le personalità non disposte a sottostare all'imposta e per questo in fuga verso paesi fiscalmente più attrattivi. Il governo socialista però non demorde.
Smacco di fine anno per François Hollande. Il Consiglio Costituzionale ha bocciato una delle sue misure faro. Quella tassa del 75% sui redditi superiori al milione di euro non esiste più. Secondo i ligi guardiani della Costituzione, tale misura ha un profumo di disuguaglianza tra contribuenti, poiché essa si sarebbe applicata ad ogni individuo e non ad ogni famiglia fiscale come prevede la legge francese, e quindi è anticostituzionale. Questa censura è considerata una clamorosa vittoria per l'UMP, che aveva presentato il ricorso davanti ai saggi del Consiglio Costituzionale. L'ex premier François Fillon ne ha approfittato per condannare quella che ha definito un'inutile manganellata fiscale senza visioni strategiche. Tanto più, come ha riconosciuto lo stesso ministro delle Finanze Pierre Moscovici, tale tassa avrebbe colpito solo 1.500 persone per un ammontare massimo di 300 milioni di euro. Il governo socialista fa le spallucce, il primo ministro Jean-Marc Ayrault ha già promesso di proporre un'altra misura nel rispetto delle osservazioni dei saggi nella prossima finanziaria 2013, ma volente nolente è ancora una beffa ai danni del governo della sinistra, poiché boccia una misura emblematica promessa da François Hollande, una misura che aveva urtato le fasce ad alto reddito, imprenditori, sportivi, attori. L'esilio fiscale di Gérard Depardieu in Belgio aveva suscitato una valanga di polemiche, dal mondo della politica a quello della cultura e dello spettacolo. Chissà come se la caverà ora il presidente Hollande nel suo discorso televisivo di fine d'anno. Da Parigi, Ruggero De Paz.
Negoziare per trovare una soluzione politica per la Siria. Da Mosca l'inviato di ONU e Lega Araba per la Siria, Lakhdar Brahimi, ha lanciato nuovamente un appello alle parti coinvolte nel conflitto e alla comunità internazionale per trovare una via d'uscita alle violenze che da 21 mesi infiammano il paese. Chiara Savi.
The only alternative is really hell.
L'inferno o un processo politico per uscire dall'impasse. Queste le due strade che la Siria può imboccare, secondo Lakhdar Brahimi, che oggi ha incontrato il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, nella speranza di sbloccare un negoziato da troppo tempo stagnante. L'ho detto talmente tante volte che provo imbarazzo a ripeterlo nuovamente, ha proseguito il diplomatico algerino. Serve un serio, credibile ed efficace processo politico, altrimenti la Siria farà la fine della Somalia. Una soluzione politica che anche Mosca, ancora allineata al regime di Bashar al-Assad, sostiene a certe condizioni. Il presidente non si tocca, non lascerà il suo posto, e questo in poche parole il messaggio lanciato da Lavrov, nonostante le dichiarazioni rilasciate alcuni giorni fa dal presidente russo Vladimir Putin, secondo il quale qualche cambiamento è necessario quando si è al potere da tanti anni, riferendosi non certo a lui, ma alla famiglia Assad. L'opposizione siriana ha però respinto già negli scorsi giorni l'invito a recarsi a Mosca e quindi lo stallo diplomatico sembra destinato a protrarsi, mentre sul terreno le violenze proseguono, come a Homs, dove l'esercito avrebbe ripreso il controllo di un quartiere della strategica città, dalla quale passano le principali arterie che collegano Damasco a Tartuso e alla regione di Latakia, roccaforte degli Assad. Si parla di decine di vittime, cifre non verificabili da fonti indipendenti.
E sempre in Russia, quattro persone hanno perso la vita in un incidente aereo avvenuto all'aeroporto Vnukovo di Mosca.
Un Tupolev 204 in fase di atterraggio è uscito di pista terminando la sua corsa vicino ad un'autostrada. A bordo vi erano solo gli 11 membri dell'equipaggio. Al momento dell'impatto il velivolo si è rotto in più parti e ha preso fuoco. Ancora sconosciute le cause. Al momento dell'incidente, che ha costretto le autorità a chiudere per diverse ore l'aeroporto, nevischiava ma non abbastanza da creare problemi al traffico aereo.
Sono stati incolpati di omicidio i sei uomini che oltre 10 giorni fa hanno violentato e picchiato selvaggiamente una 23enne su di un autobus a New Delhi.
La studentessa, che era stata trasferita in un ospedale di Singapore a causa delle ferite riportate, è deceduta. Le autorità hanno lanciato appelli alla calma in seguito alle imponenti manifestazioni organizzate subito dopo lo stupro per protestare contro la piaga sociale del delle violenze sulle donne in India e la passività delle autorità di fronte al fenomeno. Questa mattina, sfidando il massiccio dispiegamento di forze di sicurezza, migliaia di persone sono scese pacificamente nelle strade della capitale per ricordare la giovane vittima.
Un tablet made in Africa, o meglio, in Cina, una società congolese ha lanciato uno smartphone e una tavoletta elettronica rispondendo alle richieste di una seppur ristretta ma esigente classe media che desidera prodotti fabbricati nel continente, anche se, a guardar bene, dietro c'è la tecnologia di Pechino.
Si chiama Weisi, che in lingua lingala vuol dire luce delle stelle, ed ha l'ambizione di diventare un concorrente dell'iPad e degli smartphone. Weisi, infatti, è il primo tablet made in Africa. È stato presentato mercoledì scorso a Kinshasa, in Congo, dal suo progettista, il giovane imprenditore congolese Verone Mankou. La sua società, la VMK, lo distribuirà in 10 paesi africani e anche in Belgio, Francia e India. Ma lo Weisi punta soprattutto alla crescente classe media africana, che da qualche tempo vuole sostenere con i propri acquisti i prodotti realmente africani. Per ragioni di costo, però, il tablet è prodotto in Cina. Un punto delicato per la luce delle stelle. Le multinazionali, infatti, avevano già scoperto da un po' che il made in Africa attira i clienti. BlackBerry e Nokia lo hanno usato, ma gli africani si sono risentiti. C'era un retrogusto di colonizzazione tecnologica che non è piaciuto. La VMK, quindi, ha costruito tutta la campagna di lancio sul fatto che il tablet è stato concepito e progettato in Congo. C'è una piccola morale in questa storia. Fino a pochissimi anni fa, la provenienza extracontinentale di una merce sbaragliava qualsiasi concorrenza. Oggi, invece, la moda del made in Africa offre una prova indiretta che gli africani hanno cominciato a credere in se stessi. Per la Radio Televisione Svizzera, Laura Mezzanotte.
E ora vi lascio allo sport e ai risultati dello slalom femminile. Buona serata.
Il radiogiornale, Radio Televisione Svizzera, info.rsi.ch, posta elettronica, radiogiornale@rsi.ch.